Marchese, lo sa che scherzo mi hanno fatto quei gamberetti che abbiamo mangiato ieri sera a Ronchetto delle Rane?
Mi hanno fatto male?
No, mi hanno fatto fare un sogno.
In bianco e nero o a colori?
A colori, io sogno sempre a colori.
E che sogno ha fatto, commendatore?
Ho sognato che ero rimasto vedovo.
Ah, sognato che era morta la sua...
Sì, mia moglie. Un sogno completo. Morte, camera ardente, funerale. Io camminavo dietro al feretro. Alla mia destra camminava lei, Marchese. E alla mia sinistra, Padre Agostino.
Perbacco, ricorda tutti i dettagli.
Sì, come fosse adesso.
E nel sogno ho provato dolore?
No, anzi. Mentre tutti piangevano, io solo ridevo.
Rideva.
Poi, mentre calavano la bara giù nella fossa, ho sentito come un colpetto qui dietro la nuca. Tac, anche abbastanza forte. Credevo fosse Padre Agostino, e invece mi sono svegliato nel mio letto, era mia moglie che mi diceva: cos'hai, cretinetti, ridi nel sonno?
C'è un uomo che si chiama Carlo Bonomi. È un capomastro edile e, come si dice, viene dal nulla. Eppure, insieme ai suoi fratelli, Angelo, Ambrogio e Piero, ha costruito un impero immobiliare. Con mezzi leciti e meno leciti, inclusi prestiti a strozzo con immobili a garanzia, è diventato il più grande proprietario immobiliare di Milano negli anni 20. La sua Beni Immobili Italia, fondata nel 1918, possiede 154 immobili, in cui si contano 10.000 appartamenti, tutti dati in affitto. Carlo è ricchissimo, spilorcio, malfidente. Gira tutta Milano ogni mese con la sua bicicletta e una borsa agganciata alla canna e ritira personalmente tutti gli affitti. E guai a non pagare. Non ha una famiglia. Ha sposato il lavoro e i soldi. Non ha preferenze per nessuno. Non ha affetti, niente. Solo un patrimonio enorme da raccogliere e intascare. Come un moderno avaro di Molière.
Che pagavano la se vestita mo. De la chiama su el sobele, pienta in sul marciapè, e tutte du per il veget, am prepara il culpè.
Eppure, come tutti, anche Carlo una debolezza ce l'ha. Al numero 23 di Corso Indipendenza, dove vive in un palazzo che, come tanti altri, è di sua proprietà, c'è una portinaia che lo incanta ogni volta che si affaccia alla guardiola. Si chiama Maria Gironi, o meglio, Maria Galbiati, perché è sposata con un falegname con questo nome. E ancora più che per Maria, Carlo stravede per quella bambina, la figlia di Maria, che passa tutto il giorno in portineria con la madre. Le porta qualche giocattolo, i vestiti smessi delle sorelle, le vuole bene. Una cosa inconcepibile per uno come Carlo, che tutta Milano lo sa, non ha un cuore nel petto, ma solo un registro dei conti. Anche la famiglia di Carlo è stupita. Ma Carlo è un duro, non parla con nessuno. Non sono fatti di nessuno, lui fa quello che vuole e nessuno gli può dire niente. Anna cresce e studia dalle Marcelline e la retta la paga Carlo. Quando passa a trovarla, le dà solo due consigli. Non dare mai le mance e non prendere mai il facchino. È tutto quello che ha imparato, tutto quello che sa del mondo. Nel 1926 Anna compie 16 anni. Carlo, lasciando la propria famiglia sbigottita, le regala una villa in periferia. A questo punto non può più esimersi dal rivelare la verità. Anna è sua figlia e la sua unica erede. Carlo la riconosce e la adotta. Il suo immenso patrimonio, che numerosi parenti, fratelli in primo piano, speravano di spartirsi, sarà invece tutto per Anna. Scoppia una battaglia legale. I fratelli Bonomi da una parte, Carlo e Anna dall'altra. Gli avvocati scelti sono due colossi. Coi Bonomi c'è Roberto Farinacci, uno dei fondatori del fascismo in Italia, che si è appena dovuto dimettere dopo il caso dell'omicidio Matteotti. Carlo assume invece Francesco Carnelutti, un principe del foro, monarchico convinto che diventerà uno dei massimi maestri del diritto civile e penale italiani, fondatore del diritto del lavoro e di quello industriale. Anna impara subito che il mondo è un posto duro, dove niente si ottiene facilmente, e anche la volontà di un padre verso la figlia non è qualcosa che si realizza senza lottare. E alla fine, anche se la sua battaglia è vinta, Anna è costretta a crescere in fretta, senza poter contare su nessuno. La sua famiglia d'origine è ormai lontana e il suo padre naturale resterà sempre legato più al lavoro che a qualsiasi altra cosa.
Quando il Signore te chiamerà, andare tristi e i tuoi barbis a stare in paradiso. Canti per te la mia canzone, ti è rota mat, ti è il me barbon, che te me dà il tuo palto vecchio, quan se ristrasciai pien de frecci.
A 19 anni Anna si sposa con un socio di suo padre, Angelo Raimondo Campanini, detto Dino, figlio dell'architetto Alfredo, quello della casa Campanini per capirci, ma anche del villaggio di Grazzano Visconti. Hanno tre figli, Carla, Alfredo e Carlo. Anche soltanto dai loro nomi si vede quanto la figura del padre naturale avesse lasciato un segno profondissimo nella vita di Anna. Due su tre si chiamano come lui. Nel 1940 il padre di Anna muore e lei eredita tutto. Il ruolo di madre di famiglia le sta strettissimo. Anche lei ha la febbre del mattone, anche lei ha grinta, durezza. Proprio come il padre, da cui non ha preso però la taccagneria, perché è prodiga di beneficenze. Si mette in affari, quelli edilizi. Sono affari proficui, perché Milano, in quei dopoguerra, è un colabrodo di macerie. Poi vengono gli anni del miracolo economico. In quella Milano, Anna dei Miracoli fa lunghe anticamere sociali. Giuseppina Crespi, la first lady della città dall'alto della proprietà del Corriere, non la invita al canonico ballo del giorno di San Giuseppe. Le grandi famiglie la snobbano.
E mi mammena San Vitur, le radoma un po' d'amor, ma l'esta sede tirala.
Ma quella è anche la città dei Brusadelli, dei Riva, di una nuova ricchezza rampante che non si scandalizza se Anna resta sempre la figlia di una portinaia e di un muratore e dice spesso di qualcosa che non la convince che è una gran cagata. Finirà a soccomberle anche la Milano con la puzza sotto il naso, quella della borghesia storica che intanto sta cominciando a perdere i pezzi e per incapacità imprenditoriale sconta a dismisura la nazionalizzazione dell'energia elettrica.
Con la sua vanga sempre in spala, una canzone tan per cantà, una canzone tan per cantà, in funta al cuore una gran veia, sempre in giro d'uma vanga. Poi il Martin, poi il Pantula, vanga la terra, vanga il tuo tempo. Per dopo l'anche una micheta, mattina pres mes di de not, mattina prest mes di de not, avanti e indre per la cuneta, a vulta terra strepamot. Poi il Martin, poi il Pantula, vanga la terra, vanga il tuo tempo.
Nel frattempo il primo matrimonio è fallito. E nel 1955 Anna ottiene l'annullamento alla Sacra Rota. L'anno successivo si sposa con Giuseppe Bolchini, molto ben introdotto nell'alta società milanese e figlio del rettore della Bocconi, Ferruccio Bolchini, e nipote di Carlo Dell'Acqua. La sua nuova azienda, l'impresa costruzioni Bonomi e Comolli, ottiene appalti stratosferici, il Pirellone prima di tutti, e poi complessi immobiliari a Parigi, Monte Carlo, Città del Messico, e poi i comprensori come Villa Briantea, le oasi della borghesia medio-alta della Milano anni 60, e poi Milano San Felice, la prima città satellite artificiale del capoluogo lombardo. Se la società fa un po' muro, le banche, gli stati maggiori della finanza, con alla testa Raffaele Mattioli, che lei chiama Matt, le aprono le porte. La sponsorizzano quando agli inizi degli anni 60 Anna decide che non le basta essere la regina del mattone, anche perché l'edilizia entra in crisi. Ma Anna lo capisce in anticipo e diversifica. Si butta a capofitto nel mondo degli affari, della borsa, delle partecipazioni incrociate. Nasce in quelle stagioni il suo soprannome più famoso, Compro Io. Sono stagioni infuocate ed assalto. Di volta in volta la sciura si allea e si scontra con i protagonisti più ruggenti dell'imprenditoria, della finanza, delle commissioni tra affari e politica. Sono gli anni di Cefis, di Sindona e di Calvi.
dervi avanti un altergat la pantera che mi se ridrea ciapamincate se reddite se retropiti pelandati poermi iec taia e culur limonada te metu sul me cœur i to champ de velu menu mal che la scena te che le no pelusa e roba de squarcia che n'era più.
Quando è stanca e vuole ritirarsi un po', va nel suo castello a Paraggi di Portofino, un torrione la cui vista unica al mondo spazia su tutto il Golfo del Tiguglio. Si dice che un giorno Winston Churchill, passando per Portofino sullo yacht Dionysus, vide quel castello e chiese di visitarlo. La risposta di Anna fu tale da far pensare che avesse acquisito, oltre al castello, anche un po' di spirito ligure. «Se viene per vedere me, si accomodi. Se è per vedere la casa e il panorama, li guardi pure da fuori».
Sui fior te brusa la mia chitarra e te faceve ti tortura i gat. Pelandati, poermi, quante sfuia tutta la mia credenza, bruta astrolega e bruta punciona che te sei andata de corsa e per un toc de carna slungati in led un tel peche.
Nel 1959, mentre acquisisce aziende come Brioschi, Miralanza, Rimmel, Durbans e Saffa, partecipando al credito varesino e numerose assicurazioni, ha forse il suo colpo di genio più moderno e stupefacente. In quell'Italia in pieno cambiamento, con qualche città, Milano per prima, in grado di spingere sull'acceleratore della moda e delle tendenze, e una sterminata provincia che arranca per tenere il passo, Anna capisce che un sistema di vendite per corrispondenza, sullo stile di quelli americani, potrebbe essere la svolta e portare in ogni angolo del paese un catalogo in grado di mettere sotto gli occhi di tutti e di tutte proprio quei modelli pieni di novità, modernità e freschezza, qualcosa di profondamente alternativo, anni luce avanti rispetto ai mercati itineranti che erano le principali piazze di acquisto della provincia italiana. È la nascita di Postal Market, una delle imprese più innovative e geniali di tutta la storia commerciale italiana. Un fenomeno che cambiò le abitudini, i costumi e l'intera cultura della nazione per sempre. Un successo senza precedenti, che fece scuola e anticipò di 40 anni un modello di business che poi diventerà quello di Amazon e dell'e-commerce in generale.
La prima tusa che te fa l'amore.
Postal Market nasce a Baranzate di Bollate, ma nel 1976 ha bisogno di più spazio e si trasferisce a San Bovio, in una sede che conta 37.000 metri quadrati di superficie e le tecnologie più moderne. Tra queste, uno dei più grossi centri meccanografici italiani per il trattamento dati e in seguito i primi call center per le telefonate dei clienti, che fino ad allora potevano ordinare i prodotti solo via posta. Nessun database di nomi, indirizzi e gusti degli italiani è mai stato così completo e preciso, anche se all'epoca non si aveva alcuna idea dell'immenso valore commerciale che avrebbe avuto incrociare e vendere questi dati.
Ti teme da un qualcosa che dura, l'unica roba mo che var, e veri ben compagni de allora, e sei stati l'ultimo Natale.
Attraverso Postal Market si può comprare di tutto, o quasi. Capi di abbigliamento alla moda, a prezzi abbordabili, articoli per la casa, biancheria intima, prodotti per la cura del corpo. Il boom, quello vero, arriva però negli anni Ottanta, quando Lady Finanza decide di dare un volto ai prodotti in vendita e chiama a indossare le nuove collezioni di abiti, disegnati da Crizia, Coveri, Biagiotti, le attrici più famose e belle. Romina Power, Ornella Muti, Dalila Di Lazzaro, Isabella Ferrari, Eleonora Brigliadori e poi dive internazionali come Brooke Shields, Linda Evangelista, Carla Bruni, Monica Bellucci e Claudia Schiffer. Le donne consultano i cataloghi per cercare le novità e portare nella loro vita lo stile che vedono riprodotto alla TV, nei caroselli. E gli uomini, specialmente i giovani uomini, apprezzano incondizionatamente la pagina della biancheria intima femminile. Nessun catalogo avrà mai lontanamente il successo e l'impatto culturale di Postal Market, nonostante gli innumerevoli, come si diceva, tentativi di imitazione. Poi, il 3 giugno del 1998, succede una cosa. Per la prima volta nella storia, un italiano compra una cosa online, pagando con una transazione elettronica. È un libro, La concessione del telefono, di Andrea Camilleri, comprato mezz'ora dopo l'apertura del sito internet Bookshop. Da questo giorno in poi, per Postal Market sarà solo una lenta agonia attraverso un costante declino fatto di vendite ad aziende straniere, tentativi di salvataggio, aule di tribunali e immancabili polemiche, fino alla chiusura definitiva avvenuta nel 2015. Oggi, di quell'idea che in pochi anni rivoluzionò i costumi italiani, rimane solo una vecchia area abbandonata, degradata, invasa dai rifiuti, nell'estrema periferia est di Milano.
Tendo una sera disgraziata che il pioveva, per andare insieme a un sbarbatel di via Borgogna, la sei impestata me nasce ma sta Teresa, e la madà la mia metà della sua rogna. Man faccio in quanto c'è un puntur de roba strana, io pienta lì de fa il meste de fa la grana, e il rocchetele diventa un meste de sciure, son mengamate che il paschi vuol sanatore. E lo pienta dende per l'esta brutta stria, le è tornata fa la scema in quella via. Adès la vacca cui pule bruta barbona, che è proprio più di religion santa madonna.
All'apice del suo splendore, l'impero Bonomi conta 50 aziende e 10.000 dipendenti. Ma quell'impero diventa troppo intricato, troppo a scatole cinesi per rimanere sotto controllo. Anna Bonomi lavora, lavora sempre, lavora duro, come ha sempre fatto, anche se ha la debolezza di consultare ogni mattina la maga Esther. Carte e boccia di vetro sul finire degli anni 70 non promettono niente di buono. Anche la realtà non favorisce l'ottimismo. L'espansione ha indebitato i Bonomi, al punto che per ottenere un prestito dal Banco Ambrosiano, Anna deve mettere in borsetta tutti i gioielli e darli in garanzia. È un boccone amaro per la sciura dei Danè, che solo qualche anno prima, alla morte della signora Galbiati, della madre, ha potuto chiudere per lutto i portoni di 400 palazzi di Milano. È il segno che è l'ora di tirarsi in disparte. Il timone passa al figlio, Carlo, quello che con i suoi epiteti fulminanti Anna ha sempre chiamato, senza troppa stima, il Cirula. Anna sottolinea un po' platealmente il suo volontario pensionamento. Il fisco le chiede 1 miliardo e lei mette all'asta le argenterie, le porcellane, le collezioni di orologi e tabacchiere del suo appartamento di via Bigli, quasi a buttarsi alle spalle, scendendo dal trono tutto ciò che ha dato sostanza scenografica al suo ruolo. Dice: «Voglio desfesciare», verbo milanesissimo che sta per sbarazzarsi, liberarsi. Il figlio eredita un caos, lo riordina, ma verrà sgambettato da Mario Schimberni, il presidente della Montedison, proprio quello che verrà poi sgambettato da Raul Gardini, in un mondo della finanza che diventerà ogni giorno più aggressivo. Se ne vanno un po' di miliardi, se ne va totalmente il potere.
Un bel dio cata sui mestras, l'era d'inverno e faceva fresh, senza dighe al surcurà, u fai valise su un tornacà. Migo fa una gotte malani su, se rinde per me anche la stazione, ma la gente dismai di sì, a quei che la pensa in compagno di me, no la gente te dà del look, se te ve minga in due che van lo, quanto ormai tan classifica. E sarete sempre il disgraziato.
Un decennio dopo, nella metà degli anni 90, il nome della Bonomi ricorreva con frequenza in un contesto del tutto diverso, quello cioè delle cronache del Palazzo di Giustizia di Milano e degli sviluppi giudiziari della complessa vicenda del crack del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi, da cui Anna uscì con un patteggiamento nel processo di appello. A far incrociare le sue sorti con quelle di Calvi era stato direttamente Michele Sindona, che ancora recentemente la Bonomi aveva definito il miglior finanziere del dopoguerra. Negli ultimi anni Anna Bonomi si dedicava soprattutto agli impegni sociali, prendendo tra l'altro parte attiva al consiglio direttivo dell'Associazione Italiana per la Promozione delle Ricerche sul Cancro. Sin dal 1941, per onorare la memoria del padre, aveva creato l'istituto Le Carline, che accoglie e ospita oltre 60 bambine provvedendo alla loro completa assistenza sino alla maggiore età, iniziativa che viene menzionata anche nel 1968 tra le motivazioni che le valsero l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Anna, la prima donna della finanza italiana, la gran sciura dei Danè, Anna dei Miracoli o anche Compro Io, a seconda dei soprannomi usati nelle diverse epoche, morirà nel 2003, a 92 anni, nella sua casa di Via Fatebene Fratelli. Secondo la sua volontà, la notizia viene divulgata a funerali avvenuti. È tumulata con i genitori nell'edicola familiare al cimitero monumentale di Milano. Rimane una delle prime ed ancora oggi forse l'unica protagonista femminile della finanza italiana.
E invece della Margherita sta lì a sfuia un quai crisantem per rivede pianc la mia donna quanche la pregar al Signor. Ma che la piangia e la caragna senza sciculma cuntel cœur. Un alterom el pudratela per consulala del marì. El pomezzu la mia marsina, i me calzette il me vestì.
Nel 1959 Dino Risi farà un film con due protagonisti eccezionali, Alberto Sordi e Franca Valeri. Il film si intitola Il Vedovo e si ispira forse al mistero di Via Monaci, un fatto di sangue accaduto a Roma l'anno precedente. Ma se guardiamo Franca Valeri apostrofare il suo marito arrampicatore sociale, chiamandolo Cretinetti, non possiamo non riconoscere in quella signora milanese Elvira Almiraghi il piglio e il cinismo di Anna Bonomi Volchini. Quando morì, Nantas Salvalaggio le dedicò un articolo sul Tempo, in cui ci racconta una cosa che da sola ci dice tutto della fama epica e leggendaria che ebbe questa imperatrice del business, davanti a cui tremava tutta Milano quando sbatteva i pugni sul tavolo. Una donna che, nonostante tutto, rimase nella tempra e nell'animo la figlia di un portinaio e di un capomastro, che andava a scuola con mezza mela per colazione, che i suoi compagni di famiglie più ricche disprezzavano e che per questo lasciò ancora una più grande impressione in ogni strato della popolazione. Nelle osterie del Giambellino, ci dice Salvalaggio, ai tavoli su cui si sbattevano le carte da gioco tra bicchieri di vino e di sambuca, il re di denari aveva il suo nome, Anna.
L'era un bel fiore in una pelle de vacca, l'era una vacca e la pareva un fior, una sangueta che qua la setacca, la testa pena e la testa sciolca, butti radre tanti maledicion, ma adesso ormai lo bele perdonata, anca se la mala sa stupo il cœur. Un sciai spatu come una resumada, l'era un bel fiore in una pelle de vacca, l'era una vacca e la pareva un fior, una sangueta che qua la setacca, la testa è pena e la testa scialcar.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!